Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, che ci seguono come sempre tutti i pomeriggi nella fascia di Maracanà, ma anche nel doppio appuntamento di A Tutta C dalle 9.45, il primo di mattina e il secondo dalle 17 alle 18. Con me c'è Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio.
Allora, Stefano, recuperiamo Massimo Bonanni e Daniele Garbo in collegamento, mi dicono che ci sono, quindi di nuovo ben
ritrovati. Ciao, ciao,
ciao Massimo.
Allora, io vi voglio porre soltanto... Torniamo un attimo sulla Roma, vorrei analizzare un po' questa sconfitta insieme a voi. Per esempio, ci scrive Roberto, dice: c'è da dire una cosa, al di là di tutte adesso le polemiche arbitrali, gli episodi, la Roma perde la decima partita in campionato e non ha vinto nemmeno uno scontro diretto. La Champions quasi non la meriterebbe, secondo il nostro amico, no? Al di là dei meriti o meno.
Sì. Però, se uno va a vedere i dati, insomma, voglio dire, ci sta anche questo tipo di considerazione. Io aggiungerei che la Roma non vince nelle ultime 10, comprese tutte le competizioni, ne ha vinte 2 contro Cagliari e Cremonese. Mm-hmm. Un momento, sai, un insieme dei fattori questo calo. Poi anche ci sta che, voglio dire, nella partita in cui non meriteresti, degli episodi ti girano a favore. Però insomma, non ho mai visto una squadra che è stata messa sotto degli avversari. Però ci sono diversi problemi, Marco. Quindi una rosa che va ridiscussa.
Certo.
Mercato che non ha pienamente convinto, giocatori in flessione, distrazioni varie, poi fanno la somma.
Sì.
Cioè non è casuale questa involuzione e questo, diciamo così, calo di rendimento. Ci sta tutto. Quindi la Roma deve non perdere lucidità, non deve fare, diciamo così, troppo rivendicare dei torti che ci sono stati, arbitrali, però... Sì, sì. Deve andare avanti e cercare poi una risalita.
La vedi, non ti so dire... la vedi ancora dentro, Stefano?
Io la vedo rispetto a questa lotta a tre. Allora è tutto molto aperto.
Sì.
Però è evidente che insomma negli scontri diretti è in svantaggio sia con Como che con Juventus, e questo può fare una differenza quando fai una lotta punto a punto. Questo, la Roma deve riprendere un certo tipo di deve ritrovare un'energia. Adesso la vedo anche priva di una certa energia.
Un po' corto di fiato, ecco.
Energia, sai, l'energia è totale, cioè una squadra un pochino che anche becca gol, voglio dire, elementari. Prima invece c'era la sicurezza, la compattezza di non prendere, questa stabilità difensiva che aveva un po' contraddistinto la forza di questa squadra. È un po' andata di là a scoprire qualcosa di nuovo che poi non c'è, perché se corto là davanti c'hai Malen, hai scoperto Malen, però insomma senza Malen non è che puoi pensare di fare questo finale di stagione conservando, no, Malen.
Sì, sì.
Da possibili, insomma, stop, eccetera, eccetera. Quindi è una sorta di timore che ti viene all'interno. Non è che è più insicura di prima, però è meno certa di poter vincere le partite di prima. Ecco, possiamo dire questo.
E in questo momento, in questa lotta, vedi un po' in vantaggio la Juve oppure il Como?
Beh, la Juve insomma, sa come si gioca poi fila a fila, no?
Punto a punto.
Il Como è capace di tutto,
sì.
Poi cioè, è capace di tutto, però, come ha detto giustamente Massimo, ha battuto la Juventus, la Roma. E questo è indicativo, insomma, poi è andato a pareggiare contro il Milan, una certo, squadra che certo. C'ha una regolarità impressionante, e poi c'è una varietà sì. Di colpi, di soluzioni.
Mamma mia, mamma
molto,
mia.
Molto.
Ieri a un certo punto c'era Ramon che faceva il centravanti aggiunto, e tutto
cioè, ieri in una partita. Adesso voglio dire, se andiamo nelle pieghe, no? Qui abbiamo Massimo che insomma, ne capisce più di noi, essendo allenatore. Però allora uno contro uno, tu mi fai la marcatura uomo, mi impedisci di sviluppare il gioco, l'ha spiegato bene Fabbrica a fine partita. Allora che faccio? Con Butes ti scavalco, vado a prendere le seconde palle, oppure sai che c'è con queste funzioni diverse di giocatori non di ruolo, tipo Ramon. Vai a fare l'attaccante, vediamo un attimo, vai a scompaginare un po', perché così il riferimento che mi marchi Ramon uomo, no?
Certo.
E allora io te lo butto là davanti.
E quindi ti faccio confusione.
Nell'azione del secondo gol, è vero, superiorità numerica, il Como poi sfrutta nel migliore dei modi la superiorità numerica e ti disintegra da quel punto di vista, però l'azione, vai a grossa, spizza Ramon, la palla va a Baturina la serva Smolcic e segna Diego Carlos. 4 giocatori su 5 sono difensori, Marco.
Quindi
è un fattore,
è il lavoro.
È il lavoro di una squadra allenata benissimo. Poi, come ha detto Massimo, può essere antipatico Fabbrica? Sì. Si sta tirando le antipatie dei suoi colleghi? Sì. Però ragazzi, è bravo, ma è molto bravo, ma più che bravo, bravissimo.
Allora, vado da Massimo. Massimo, ti chiedo anche a te, partendo dal concetto, se questa sconfitta è veramente pesante per la Roma in chiave Champions, rimane dentro? Hai qualche dubbio, perplessità, analizzando anche la partita come stava sottolineando Stefano?
Ma io credo che possa essere pesante sotto il punto di vista del mentale, sotto il punto di vista mentale sicuramente può essere pesante, perché hai dimostrato tra virgolette di non riuscire a vincere un altro scontro diretto, e questa cosa un pochino può pesare, però sono convinto che la Roma rimarrà attaccata a questo treno. È una squadra che comunque correrà fino alla fine sotto il punto di vista fisico, ha un calcio che la squadra comunque adesso conosce bene, quindi sono convinto che se la lotteranno fino alla fine. Secondo me la Roma ha una buona squadra, non so, sicuramente l'espulsione ha condizionato quella che poteva essere la parte finale, tutto il secondo tempo, insomma la parte finale della partita, però comunque ho visto un Como che ha giocato meglio. Se non erro ha fatto quasi il triplo dei tiri in porta della Roma, 22 contro 7, e è una squadra che gioca in casa o fuori, ma è una squadra che comunque gioca. E la Roma deve migliorare su tanti aspetti. Per me rimane una squadra comunque competitiva per poter provare fino alla fine di arrivare in Champions.
E poi c'è l'Europa League, perché questa settimana c'è questo ritorno molto importante. Tra l'altro i tifosi della Curva Sud si stanno organizzando chiedendo la presenza massiccia e soprattutto con tante bandiere per caricare appunto di più la squadra. E Daniele, vengo da te, diciamo, su questa situazione qui. Per esempio ci scrive Maurizio: il Como in campo è una catena di montaggio, tutti sanno il lavoro che devono fare. Questo è vero, movimento continuo senza palla, la ricerca di far scivolare sempre sto pallone velocemente, è una roba impressionante, dai.
No, guarda, come ha detto giustamente Stefano, il Como è una squadra allenata benissimo, si vede che c'è un grande lavoro dietro tutto questi risultati che sta ottenendo, i giocatori sono tutti funzionali al tipo di calcio che vuole l'allenatore, li ha scelti lui, e quindi è una squadra costruita benissimo, non è un caso che sia lì. Dopodiché continua a pensare che la Juventus sia favorita per arrivare in Champions, perché è comunque più esperta, Como ha molti giocatori giovani, magari potrebbero pagare un po' l'inesperienza. Per quanto riguarda la Roma, io credo che tutti i guai recenti della squadra di Gasperini nascano dallo sciagurato pareggio interno con la Juventus, perché sì, è una partita già vinta, e se avesse vinto quella partita magari qui staremmo a raccontare un'altra storia, invece ha pareggiato.
Non lo sai, io la penso come te, Daniele. Quello è stato lo sliding doors della...
Si è rotto qualcosa, esatto, lo sliding doors, si è rotto qualcosa nella convinzione, nell'autostima della squadra. Sono arrivate due sconfitte consecutive, tutte e due per 2-1, e quindi voglio dire, adesso è difficile, perché un punto in tre partite, se tu corri per la Champions, è complicato. È vero che mancano nove giornate ancora, quindi lo spazio per recuperare c'è.
La mia
impressione è che la Roma magari inconsciamente comincia ad abituarsi all'idea di pensare che si può raggiungere più facilmente la Champions League cercando di vincere l'Europa League.
Guarda che non è un pensiero sbagliato quello che sta dicendo. Difficile, durissima, perché poi devi. Io penso una cosa, credo che pesi in questo momento quello che dice Daniele su quel gol di Gatti, e anche questa, diciamo, indisponibilità di alcuni calciatori, cronica, che ti costringe sempre a stare lì. Cioè Malen, per esempio, va bene, ma sta da solo. Come fa a cambiare
le partite? Sì, ma metti Rensch al posto di Shaarawy,
ma Fabregas ieri ha cambiato la partita. Due attaccanti gli hanno cambiato la partita,
esatto. Mette Jesus, Diao, Dovicas,
esatto, mette quattro difensori dietro, cambio modulo, cambio la partita, e tu non lo puoi fare in questo momento, tu non lo puoi fare, questa è la cosa,
e quindi la insieme di fattori, quello che dicevo io, che poi sono d'accordo con te dal punto di vista psicologico, cioè tu recuperi, fai 2-2 al 94esimo, è tutta un'altra mentalmente, cioè io dico la Roma, no? Certo, se fosse stata sotto di 2-1, fai il pareggio al 94esimo 2-2, hai conquistato un punto, non hai persi due.
Sì.
Esci fuori dallo spogliatoio, dal campo, dentro lo spogliatoio, e dici: abbiamo perso, stavamo a più 7 adesso.
Esatto.
Cioè, il gol di Gatti, sono d'accordo con te, ha dato alla Roma.
È stato un macigno.
Esatto.
È stato un macigno.
Poi però bisogna in un momento difficile, in un momento difficile, ecco quello che dicevo prima. Non è che uno si aggrappa agli episodi, però quando, Massimo lo sa perché ha giocato, quando ti va male. Se tu mi dai rigore a Genova 1-1, magari vinci la partita non meritando, poi fai 1-1 col Como, hai 4 punti e sei in linea di galleggiamento nel momento peggiore della tua stagione. Però poi c'è la legge del calcio, la legge non scritta, che poi alla fine perdi tutte e due e ti ritrovi sesto per la prima volta
che guardi la campionato, dici, oh, sto dietro a tutte e due,
oh, e ritrovi che a marzo ogni volta questa squadra allora perde i pezzi, tranne con Di Francesco e Mourinho ha vinto la Conference League e Di Francesco è arrivato in semifinale di Champions League. Poi è poco da dire, ecco il rischio, secondo me l'obbligo da parte di questa squadra, di questo gruppo, è di non mollare e di andare su due fronti. È inutile dire, è vero che Daniele dice è molto più facile vincere l'Europa League che non arrivare quarti, io non sono tanto d'accordo, perché non è così semplice.
Non è semplice,
vista anche la costante indisponibilità che hai davanti. Come fai a vincere le partite? Io dico sempre che secondo me adesso vige la regola del gol in più, non del gol in meno subito. Cioè adesso la differenza la fa chi segna tanto, va e vince.
Allora, domande, c'è un audio, prendiamo un audio al volo, poi c'è un altro argomento per voi, vai.
Ciao Marco, Antonio Saminato, vorrei fare una domanda a Stefano. Io noto che Malen è un bel finalizzatore e la Roma gli fa, ha una lacuna, gli ha fatto comodo, però non è che Malen ha tolto equilibrio alla Roma, perché è un accentatore di pallone, la palla arriva a lui e bene o male la fazione lui la chiude, però non sempre riesce a fare gol e a volte fa perdere i tempi di gioco, e la Roma ha preso delle ripartenze che fino all'arrivo di Malen non prendeva mai. È una impressione mia, è dovuta ad altri fattori oppure il mio ragionamento ci può stare? Saluti.
Secondo me Antonio è legato ad altri fattori, cioè non è che poi Malen peggiora da un punto di vista proprio nell'uscita del gioco, perché voglio dire, più delle volte se viene servito oppure anche voglio dire fa la sponda, la fa bene. Però per esempio andiamo a vedere la partita del Como, c'è un errore gratuito, no? Per usare una terminologia tennistica, di Coné nel primo tempo, che dà la palla, adesso non mi ricordo a chi, e questa palla va subito in verticale su passe e poi Svilar compie un miracolo là. E quello è un errore in uscita che non c'entra niente male.
Ce ne sono stati parecchi.
Sì, bravissimo. Quindi, no, cioè, voglio dire, se mettiamo in discussione anche, voglio dire, ho capito quello che si riferiva Antonio sul fatto del movimento di Malen che un po' ha creato un po' uno squilibrio nella squadra, non credo. Malen ha un valore aggiunto e soprattutto un valore aggiunto anche nella partecipazione del gioco, nelle uscite, nel coprire la palla, che si vede poco perché in questo momento c'è poca qualità, Marco. C'è poca qualità per i motivi che abbiamo spiegato prima. Cioè non c'è grande qualità, poi c'è anche un calo di alcuni giocatori molto forti, calo di rendimento che ci sta, e quindi l'insieme fa che la Roma fatica a vincere le partite. Adesso giovedì contro il Bologna, una partita molto aperta.
Assolutamente,
servirà
assolutamente.
Una Roma, insomma, servirà, ecco, questa, come hai detto tu, questa atmosfera, no, dello
che ti può dare una mano, che ti può dare una grossa mano, sì, che ti può dare una grossa mano da questo punto di vista. Allora, dicono che messaggi 331-8200213, non è facile nemmeno in Europa League. Bologna, la Roma dovrebbe superare Bologna, Aston Villa, Porto e Lione, insomma non è un cammino semplice, anche questo è vero. Ora la Juve delle terze è l'unica che giocherà solo in campionato, può essere un vantaggio? Massimo Bonanni, io la Juve la vedo molto molto bene.
La Juve adesso si è un po' ripresa, c'è stato un periodo che invece era in grosso grado, in grossa difficoltà. La Juve è una squadra,
quando ha rischiato di finire a meno 7.
Sì, è una squadra che può fare, secondo me, bene. Ripeto, tra loro tre, probabilmente, ti ripeto, ad oggi la squadra che mi viene da dire che si meriterebbe questa ipotetica qualificazione sarebbe il Como, per tanti fattori. Però la Juve è sempre la Juve. Io ti ripeto che la Roma continuerà a lottare e a correre fino all'ultima giornata, perché è giusto così, perché è giusto che, come ha detto Stefano, insomma, deve provarci fino in fondo, era uno degli obiettivi. Quindi sarà secondo me una bella lotta. Il Napoli lo sto tirando fuori, lo tiro fuori perché per me ad oggi è tornati McTominay.
Se non fa 27 punti, poco ci manca, secondo me, ragazzi.
Il calendario è un calendario favorevole.
Il Napoli,
come... sì, quello sì. Ma io lo dicevo quando stava a meno 4, figurati.
Si è tirato fuori. È vero che si è tirato fuori, però insomma, è difficile. Dai, sono tre squadre. Io continuo a dirti che è vero che nel calcio italiano lo spettacolo non è proprio un granché, però tanto secondo me è dipeso dalle strutture che noi abbiamo e tantissimo è dipeso dal fatto che ci sono tanti stranieri e in questo io non capisco se la cosa di mettere una regola nel nostro campionato si possa fare oppure no. Sono ignorante in materia, quindi lo dico con molta onestà, ma non so se la soluzione di mettere come regola che su 25 giocatori che tu hai in rosa 18 devono, 15, 16, 18 devono essere italiani, il resto
non si può
stranieri
fare.
Se non si può fare,
non si può fare per le regole comunitarie, per la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità europea.
Sì. E
questo però
vale
per noi
il calcio come
sta
vale
diventando
per qualunque altro lavoro,
certo. Sta diventando però per noi un grande problema, perché ve l'ho sottolineato l'altro giorno.
Sì. Allora vado da Daniele. Qualcuno dice: se venerdì il Napoli vincesse a Cagliari andrebbe a meno 6 dall'Inter. Attenzione a sottovalutare Conte, che sta recuperando tutti i giocatori. Sì, vabbè, però dopo l'Inter deve giocare, insomma, quindi ma dopo l'Inter deve giocare. È vero che non ha una partita semplicissima l'Inter, che con la Fiorentina poi è un'altra partita che richiederà veramente un impegno notevole. Daniele,
guarda, sulla Juve fatemi dire una cosa: secondo me la vittoria di Udine è stata il capolavoro di Spalletti, perché lui l'ha preparata in maniera straordinaria questa partita.
Sì.
Senza centravanti, ha messo prima Ildiz falso 9, poi ha spostato Bogardi, ha scambiati, cioè ha fatto delle cose da grande allenatore quale lui è, secondo me. E quella è una partita che ha vinto lui, ha vinto Spalletti, voglio dire. Bogà, che era un giocatore che non si capiva se era pronto, non era pronto, da dove arrivava.
È stato efficacissimo da quando è arrivato.
È stato determinante, ha fatto il gol, ha fatto altri 2 o 3 tiri pericolosi. Quindi, voglio dire, è stata la vittoria di Spalletti. Quindi vuol dire che la squadra sta seguendo l'allenatore. E secondo me, di qui alla fine del campionato, la Juventus penso possa solo migliorare. Quindi per quello dico, poi rientrerà anche Vlahovic, che anche se qualcuno dice che non è un grande giocatore, ma secondo me Vlahovic gli serve come il pane in questo momento. E con il rientro di Vlahovic, secondo me la Juventus lo aguanta al quarto posto, ecco.
Sentite, domanda, vi chiedono anche qualche valutazione sugli episodi, cerco di sfruttarvi veramente in tutto quello che ci chiedono i nostri ascoltatori. Stefano, era rigore quello di Frattesi? Facciamo, sì.
Passato l'hanno
sempre dato. Massimo, era rigore? Su Frattesi?
Sì.
Garbo, rigore?
Rigorissimo. La cosa più clamorosa è che non abbiano mandato l'arbitro al monitor, perché se l'arbitro va al monitor lo dà il rigore. Non capisco perché non l'abbiano mandato.
Il caso Dumfries, come lo giudicate? Velocissimo, Stefano. Lì? Fallo, non fallo?
Ci poteva stare.
Decisione di
Dumfries
campo?
Dumfries è stato un po'... non proprio perfetto, però...
un po' goffo in una situazione dove non doveva rischiare, secondo me. Giusto, Massimo, da difensore si è preso un rischio
da
notevole.
Da difensore la devi buttare fuori, però ti dico la verità, io in diretta, non so voi, ma in diretta pensavo che stesse fallo.
Sì, esatto.
Io pensavo che l'avesse scianghettato, invece sotto un certo tocco, ma c'è sulla schiena.
Allora, in diretta pensavo fosse fallo.
Sì.
Poi il fallo si può dare o non si può dare. Diciamo che spesso e volentieri questi falli li fischiano gli arbitri, quindi è stato coraggioso.
Ma lui mette il fischietto in bocca e poi non fischia.
È stato coraggioso l'arbitro. Diciamo che si è preso una bella responsabilità. Per me era fallo.
Daniele?
Guarda, io non sono stato un calciatore, però anch'io ho la sensazione, lui lo tocca, gli dà una spintarella non fortissima, ma quando uno sta correndo si sbilancia e dopo finisce a terra grazie a questa spinta. Secondo me è fallo, io l'avrei data.
E vi chiedo anche quello che è successo alla Roma, caso situazione Wesley, Diao, che dite?
Allora, lì è... secondo me è inesistente, cioè voglio dire, il VAR avrebbe dovuto chiamare in questo caso Massa e dire: guarda, c'è uno scambio di persona, se veramente vogliamo andare a vedere il fallo c'è una trattenuta per la maglia di Rensch ai danni di Diago, quindi giallo a Rensch e salvare Wesley, che proprio mi sembra innocente.
Daniele?
Sei assolutamente d'accordo con Stefano, non poteva intervenire sul discorso di Wesley il VAR in teoria, però la scappatoia era appunto il fallo di Rensch. A quel punto lì poteva tranquillamente dire: c'è stato uno scambio di persona, il fallo di Rensch e fine del discorso, perché Wesley non fa assolutamente nulla.
Buonanni?
Sì, assolutamente concordo, però anche lì purtroppo è la valutazione, non so perché non è stato richiamato, cioè si poteva richiamare perché il fallo non l'ha fatto lui ma l'ha fatto Rensch, oppure no?
No, se sì, c'era uno scambio sì. Guardate, io ho soltanto un dubbio,
cioè uno al VAR, dico Massimo, guarda che Wesley non ha commesso alcun fallo, vai, vieni a vedere un attimo, la però... vede Rensch che tira la maglietta, giallo a Rensch.
Allora, io adesso campo 11 contro 1. Dico una cosa, non so se questo è supportato o meno dalle immagini che ci hanno mostrato, sono tutte da davanti, non c'è un'immagine da dietro, cioè quelle che hanno mandato.
Ma quindi dice non si vede
io ho un solo dubbio, ragazzi, il braccio di Wesley che si vede a un certo punto quando si abbassa sta lungo, io non riesco a capire, io mi prendo questo dubbio, ecco perché dico forse la decisione di campo l'hanno lasciata per questo motivo. Cioè il braccio di Wesley non si capisce se lo tocca o non lo tocca.
Sentiremo gli audio open bar.
È questo che io sì,
ma
infatti,
secondo me no, c'è un errore.
C'ho soltanto io ho questo dubbio qui, ti ripeto. Poi per me era più fallo.
Cioè praticamente Wesley viene messo in mezzo da il tunnel che gli fa, cioè da Rensch.
Sì sì.
Perché no, Rensch solo... là proprio si fa superare tunnel, via, corrono tutti e due insieme, poi gli trattiene la maglia. Giallo per Rensch, quasi non c'entra niente, scambio di persone, io ti richiamo al VAR, 11 contro 11 e si ricomincia. Invece no.
Vabbè, non c'è stato questo. Purtroppo vediamo quello che emergerà da Open VAR. Sì, come? Non ho capito.
No, niente.
No, Daniele, stai dicendo qualcosa?
No, io non ho aperto bocca.
Va bene, arrivano un sacco di messaggi, come sempre il Milan arriverà quinto, secondo un altro ascoltatore addirittura quinto, insomma mi sembra un po' difficile, ecco. Adesso capisco che a Luigi gli sta simpatico Allegri, ma quinto mi sembra un po' veramente un'ipotesi, insomma, per carità, può succedere tutto, però scusate, come fate a dire che il Como merita di più della Juve quando persino lei ha riconosciuto gli errori contro la Juve, 6 punti in meno? Ma credo che al di là degli episodi arbitrali, forse il merito per quello che sta facendo come campionato, che è stato sempre in una zona molto, insomma, ha navigato sempre molto forte, questo poi gli episodi arbitrali, se andiamo a vedere, credo che alla fine molte squadre possono recriminare. Va bene, ci dobbiamo fermare, poi recuperiamo un po' di audio. Grazie a Massimo Bonanni.
Ciao, Massimo,
a presto, un abbraccio,
ciao,
buona,
ragazzi,
settimana.
Buona settimana. Ciao,
e grazie anche a Daniele Garbo.
Ciao,
buona
Daniele.
Settimana, Dani, a presto.
Ciao,
break per noi, riapriamo il capitolo Milan contro nella partita appunto contro la Lazio. Tra poco ritorniamo.